Sì, allora è una serie di questioni complesse da distinguere. Sul piano specificamente militare, la sconfitta dell'ISIS è inevitabile se la coalizione ha davvero deciso di attaccare a fondo Mosul. Dal punto di vista militare, l'ISIS non è in grado di opporsi alle forze della coalizione, né credo avrà l'intenzione di farlo, di trasformare Mosul in una Stalingrado dell'ISIS, perché non è neanche il mestiere dei guerriglieri quello di combattere, no, fino all'ultimo contro forze organizzate e molto superiori da tutti i punti di vista. Quindi io credo che l'ISIS cercherà di rallentare in qualche misura l'offensiva, sperando forse che si manifestino delle divergenze di interessi, diciamo così, tra le varie forze che compongono la coalizione. Ma se le forze della coalizione insisteranno nell'offensiva, i guerriglieri dell'ISIS abbandoneranno Mosul o semplicemente nasconderanno le armi e resteranno in città in attesa di tempi migliori, possono fare anche questo molti di loro. Quindi non ci sarà una battaglia strada per strada, casa per casa all'interno di Mosul, a mio avviso. Infatti la fase della battaglia a cui stiamo assistendo è una fase ancora di avvicinamento al centro urbano vero e proprio. I Peshmerga, che sono tra i protagonisti di questa prima fase, lo hanno detto chiaramente, loro arriveranno fino ai sobborghi senza entrare in città, anche perché temono di non essere visti come dei liberatori dalla popolazione sunnita araba di Mosul. Loro collaboreranno ripulendo, diciamo così, la fascia di territorio a nord-est della città fino alla sponda del Tigre e poi si fermeranno. Poi sarà compito delle forze di sicurezza irachene di Baghdad entrare in città. Io penso anche che l'offensiva è stata ritardata fino ad oggi, perché se ne parla da più di un anno di questa offensiva, perché finalmente sono stati trovati accordi politici con i capi sunniti, tribali, diciamo, sunniti di Mosul all'interno della città, per cui le forze della coalizione sanno che troveranno collaborazione all'interno della città quando arriveranno davvero ad oltrepassare questa fascia, diciamo così, difensiva esterna dell'ISIS. Penso che i combattimenti appunto in città non ne vedremo, per fortuna, perché sarebbe veramente una tragedia, insomma, dover combattere in una città così grande. Cosa succederà all'ISIS dopo aver perso Mosul? Allora, credo che molti combattenti riusciranno a sopravvivere, in parte perché riusciranno a esfiltrare, come si dice, verso la Siria, in corridoi che probabilmente le forze stesse della coalizione manterranno aperti per vari motivi, di cui poi, se volete, discuteremo. In parte perché, come dicevo, si nasconderanno in città. Certo, innegabilmente il colpo dal punto di vista politico e del prestigio internazionale e della autorappresentazione che l'ISIS ha fatto di se stesso come Stato sarà durissimo, perché perdere Mosul chiaramente è uno scacco molto grave.
Abbiamo perso il collegamento. Professore, ci sente?
Sì, vi sento.
Ah, ok. Vada avanti, abbiamo sentito un vuoto.
Pensavo di avervi, non volevo essere troppo, dilungarmi troppo. Che cosa c'è da aggiungere? Che secondo me si manifesteranno presto in realtà delle divergenze all'interno della coalizione, proprio perché i vari elementi che la compongono hanno degli obiettivi strategici diversi.
Sì, il problema, sottolineava Venturini oggi dall'editoriale del Corriere, possono essere i contraccolpi a livello di jihadismo in Europa.
Sì, ecco, questo lo diceva anche Jason Burke, che è un ottimo analista, un grande storico, ha scritto uno dei libri migliori sulle guerre del dopo 11 settembre, questo pericolo della diffusione del terrorismo altrove se l'ISIS viene sconfitto in Medio Oriente, a cominciare da Mosul, che chiaramente è la sua roccaforte. Devo dire, è vero, perché certamente molti combattenti che sono stati impegnati sul terreno tra Iraq e Siria, una volta che dovessero ritirarsi da quelle zone, potrebbero reinventarsi una seconda fase della loro vita di combattenti come terroristi in Occidente. Io però devo dire che ho l'impressione che il problema terrorismo, della capacità proprio dell'ISIS di organizzare attentati in Occidente sia stato molto sopravvalutato da parte nostra, soprattutto di noi occidentali, dei nostri mezzi di informazione. Cioè, se ci pensate bene, le grandi minacce, no, di scatenare un'offensiva terroristica in occasione e degli europei di calcio e del Giubileo a Roma e di altre, no, di altre grandi occasioni, diciamo così, no, in Occidente, poi si sono dimostrate vane. Io veramente non penso che ci sia una grossa capacità, no, di organizzare.
Su questo diciamo siamo abbastanza d'accordo. Il problema è che, come dire, alla fragilità politica del presente in Occidente basta poco, a generare disastri non c'è bisogno di attentati
grandi,
così eclatanti,
esattamente. Certamente. Però ecco, diciamo che allora per generare guai in Occidente bastano i cani sciolti che già ci sono, le piccole cellule terroristiche che già ci sono, non penso che cambierà molto la situazione il fatto che questi combattenti dell'ISIS vengano sconfitti in Iraq e in Siria e quindi possano eventualmente arrivare in Occidente. Io anzi credo che se tentassero, diciamo così, no, di arrivare in Occidente in un numero abbastanza rilevante, verrebbero comunque intercettati e fermati dai nostri sistemi di sicurezza che esistono e non sono poi così un colabrodo come alle volte si sente dire. Assolutamente, sono più pericolosi quelli che già vivono in Occidente, già sono in Occidente e comunque non sono riusciti a fare granché, ecco, dico.
Una domanda su invece dal tuo punto di vista, insomma, quelli che sono gli interessi in campo relativi ai diversi soggetti che parteciperanno alla battaglia, perché vede un composito schieramento di forze che hanno questo obiettivo comune, sostanzialmente, di decapitare la più grossa città amministrata dall'ISIS, ma che poi per tutto quello che concerne la più estesa politica medio orientale hanno interessi profondamente divergenti, perché da un lato abbiamo l'Iran e quindi quello che viene genericamente definito l'asse sciita, dall'altro gli Stati Uniti, la Turchia, che degli Stati Uniti è storicamente alleata, ma che sicuramente anche dopo tutta la vicenda del golpe estivo ha acuito i suoi rapporti con l'alleato storico. Molti insomma sottolineano la Turchia come l'ostacolo maggiore sulla gestione del posto.
Sì, esatto, e ci sono interessi in conflitto e probabilmente è stato raggiunto un accordo di massima prima di lanciare questa offensiva. Soprattutto è stato raggiunto un accordo tra i curdi di Erbil, no, del governo regionale autonomo curdo e del nord ovest dell'Iraq, e il governo di Baghdad, il governo iracheno di Baghdad. Questo era l'accordo fondamentale che mancava probabilmente fino a poco fa. Perché? Perché Baghdad fino a tempi recentissimi non vedeva molto di buon occhio, no, un consolidarsi definitivo di questa autonomia curda nel nord ovest, e Mosul poteva essere un elemento ancora di forte contrasto. Invece i curdi hanno evidentemente chiarito che loro a Mosul non entreranno e non intendono ostacolare la riconquista della città da parte del governo di Baghdad. Baghdad si è in parte rassegnata al fatto che questa autonomia curda ormai sia di fatto una sorta di stato veramente indipendente più che autonomo, e alleato, confederato con il governo di Baghdad, e da questo punto di vista anche la collaborazione militare può funzionare fino a che si arriva appunto a entrare in città. La città verrà liberata dall'esercito di Baghdad appoggiato dagli americani. I turchi in questo scenario, questo bisogna esserne consapevoli, sono alleati stranamente proprio dei curdi di Erbil, mentre sono nemici all'ultimo sangue dei curdi che combattono in Siria o dei curdi che combattono in Turchia, ovviamente dei guerrieri del PKK, ma hanno ottimi rapporti col governo di Erbil, per cui stanno appoggiando i Peshmerga nella loro avanzata da nord-est appunto su Mosul. In questo senso può funzionare appunto questa avanzata fino a Mosul e la riconquista di Mosul. E il vero problema continua ad essere il fatto che sciiti e sunniti sono ovviamente in contrasto, e che nel governo di Baghdad la presenza degli sciiti è fondamentale. Quindi Il pericolo è che si crei una spaccatura di nuovo tra gli elementi sciiti e l'elemento sunnita, gli sciiti appoggiati più o meno direttamente dall'Iran, all'interno delle forze armate irachene di Baghdad che stanno conquistando Mosul. E questa era forse l'ultima speranza che poteva animare una resistenza dell'ISIS. Se questa spaccatura non si verifica, perché hanno finalmente deciso che è interesse comune per prima cosa riconquistare Mosul, questa riconquista ci sarà. Poi la gestione politica del futuro di quella zona è tutta da vedere. Però appunto i curdi ne resteranno fuori, resteranno al confine, insomma, no, della regione di Ninive, che poi del governatorato di Ninive, scontenti di aver liberato le zone dove vive l'etnia curda, sotto protezione in qualche modo poi dell'Occidente, e sarà il governo di Baghdad a dover gestire il dopo, insomma.
Professore, veniamo un po' al libro di cui accennavo in apertura, Guerra all'ISIS. Lei ha passato dei giorni ad Erbil, tra le altre località, e mi faceva abbastanza impressione quando lo lessi che a più riprese lei definisse Erbil come una città in grande, rapido sviluppo economico, no? Dove era più facile trovare i segni della crescita urbana che non quelli della guerra, quelli andavano un po' più cercati. Che significato ha rispetto alla contemporaneità, alla guerra di oggi, alle fasi che viviamo, al concetto di economia di guerra, che una città possa crescere in una bolla nell'occhio del ciclone, in una zona come quella del nord iracheno?
Sì, ha ragione. Erbil dà subito l'impressione, arrivandoci appunto dall'Europa, di una città in espansione dal punto di vista edilizio. Ci sono grandi cantieri aperti, interi quartieri residenziali o commerciali in costruzione, una città molto sicura dove veramente si vive, si gira tranquillamente, dove si cambiano i soldi agli angoli delle strade senza nessun problema, quindi non si percepisce nessuna minaccia alla sicurezza personale, nessun tipo di criminalità, anche neanche microcriminalità come è frequente in città del terzo mondo. Perché si sta sviluppando? Mi rilascio a quello che dicevo poco fa, perché la Turchia ha deciso di partecipare attivamente allo sviluppo economico di questa parte dell'ex Iraq, ormai possiamo dire, quindi questo stato curdo che è nato ai suoi confini e coi quali sono veramente un forte legame appunto economico, anche diplomatico, anche militare. C'è la presenza di militari turchi nel territorio del governo regionale curdo, e questo è il senso dello sviluppo. È un paese che si è separato di fatto ormai dal vecchio Iraq e ha scelto le sue alleanze guardando all'Occidente, perché noi italiani siamo presenti non solo come presenza militare, io ho visitato i nostri militari che addestrano i peshmerga, ma come presenza economica, e ha scelto anche di fare pace col vecchio nemico, con la Turchia, per avere una possibilità di sviluppo economico. Ci sono grandi strade che portano da Erbil alla Turchia in costruzione, oleodotti in costruzione, tutta una serie, no, di elementi di sviluppo economico. Quale possa essere il futuro? Beh, io credo che il governo regionale curdo, appunto nel vecchio Iraq, abbia puntato sul suo ruolo strategico di pedina del mondo occidentale, diciamo così, di alleato importante del mondo occidentale in una regione estremamente critica dal punto di vista dei possibili sviluppi, no, del conflitto. E quindi conti su un aiuto anche economico protratto nel tempo da parte del mondo occidentale che possa servire allo sviluppo. Il vero pericolo è la conflittualità interna, perché la situazione politica è comunque di notevole instabilità. I due grandi partiti, il PDK e il PUK, sono avversari, alle volte sull'orlo della guerra civile, insomma, ancora in tempi recenti, e il PKK, che è presente anche con truppe, con unità armate nel paese, rappresenta ovviamente un ulteriore elemento di insicurezza, perché perché riesce a catalizzare l'insoddisfazione dei curdi che vedono questa alleanza con la Turchia come un qualcosa di naturale, un tradimento, insomma, no, ai fratelli che vivono oltre confine.
Certo. Professore, un'ultima domanda, poi la lasciamo alle sue incombenze. E, l'impressione che si ha, sempre in riferimento al libro, il suo libro Viaggio, insomma, è quella che lei, più che, come dire, mosso da un movente scientifico, cioè in cerca di risposte scientifiche, di fatto sulla guerra, sulla guerriglia, si dà delle risposte che già si trovano in precedenti suoi libri. Il suo movente sembra più politico, per cui le chiedo in qualche misura che tipo di fascino esercita su di lei l'esperienza politico-militare che si dà in Rojava.
Allora, inizialmente il mio movente era scientifico-militare, nel senso che io veramente sono partito per studiare soprattutto sul campo come i curdi stiano combattendo contro l'ISIS, dal punto di vista direi quasi tecnico. In realtà poi lei ha ragione, poi il fascino è notevolissimo che esercitano questi giovani, sono molto spesso veramente ragazzi, perché stanno cercando di realizzare un progetto politico legato alle teorie di Öcalan, che sono cambiate, no, dal marxismo-leninismo degli anni 80-90 al confederalismo democratico più recente, quindi legato a delle teorie comunque interessanti, criticabilissime ma interessanti, realizzate in un contesto geografico limitato, perché Rojava è una piccola parte della Siria, in condizioni di estrema difficoltà economica e militare, ma con grande entusiasmo, con grande spirito di abnegazione, anche personale, di disposizione al sacrificio personale, sia nei combattimenti, sia nella gestione poi amministrativa, politica del territorio. Quindi è chiaro, venendo da un paese, venendo da una situazione come quella europea, in cui pochi sono disposti in fondo a sacrificarsi per il bene comune.
Di passioni tristi, diceva qualcuno.
Esatto, passioni tristi con giovani che non pensano tanto alla politica, non pensano tanto appunto a impegnarsi per migliorare il destino comune. Questa è un'esperienza che fa veramente effetto, che ha un grosso fascino. Poi purtroppo è un'esperienza in questo momento davvero in grossa crisi, Rojava specialmente, perché vengono quasi strangolati dalle difficoltà della situazione militare, quindi le possibilità di sviluppo economico, di pacifica convivenza all'interno del Rojava in questi mesi sono veramente messe in grossa crisi.
Certo, la storia del vaso di Creta, no? Tra i vasi, esatto, di ferro. Va bene, esatto. Professore, la ringraziamo molto per questo suo intervento e speriamo di usufruire della sua collaborazione in futuro.